E torniamo all'appuntamento con ADAPT e con i focus, gli approfondimenti dell'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Giovanni Pidialarmi, ricercatore ADAPT. Bentornato.
Grazie, buongiorno.
E parliamo ancora di mercato del lavoro, in particolare di questioni giuslavoristiche che riguardano il Jobs Act. Perché c'è stata una comunicazione più che una sentenza da parte della Corte Costituzionale proprio sul Jobs Act che riguarda l'indennizzo, l'indennità che secondo quanto precisato proprio dai giudici della Corte Costituzionale in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali appunto l'indennità non può essere ancorata all'anzianità di servizio. Quello che vogliamo capire ovviamente è entrare un po' nel merito di quest'altra parte di appunto del Jobs Act che viene dichiarata incostituzionale, capire un po' il merito della questione e poi cercare di capire quali sono le prospettive appunto di questa pronuncia, appunto che non è ancora sentenza, ma insomma che indica una strada appunto su una riforma comunque importante del mercato del lavoro.
Sì, allora, l'ufficio stampa della Corte Costituzionale il 25 giugno ha reso noto che appunto, i giudici hanno esaminato delle questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Bari e dal Tribunale di Roma relativamente appunto, alla determinazione dell'indennità da corrispondere al lavoratore nel caso in cui il licenziamento sia accertato come illegittimo per violazione appunto delle procedure che sono poste a garanzia del lavoratore, soprattutto nei licenziamenti disciplinari. L'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che il datore di lavoro, prima di appunto irrogare la sanzione del licenziamento o comunque qualsiasi tipo di sanzione che sia anche di carattere conservativo, per cui una multa piuttosto che la sospensione dal lavoro, deve appunto comunicare al lavoratore con una banale lettera scritta, quali sono i motivi di addebito di quella condotta, perché quella condotta è ritenuta illecita al codice disciplinare applicato in azienda e quindi deve fare in modo che il lavoratore possa essere reso edotto del fatto che gli si sta contestando. Perché in un determinato poi lasso di tempo, che tendenzialmente è 5 giorni, salvo diverse disposizioni del contratto collettivo, il lavoratore ha il diritto di fornire delle giustificazioni. Queste giustificazioni possono servire al lavoratore per tentare di spiegare perché, insomma, ha posto in essere quella condotta oppure perché non gli può essere addebitato un determinato fatto. Ecco, in caso di violazione di queste procedure, che la legge appunto prevede, pone a presidio, no? Della garanzia del diritto di difesa del lavoratore, il Jobs Act, in particolare il decreto legislativo 23 del 2015, che è uno dei decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro del 2015, prevedeva appunto che nel caso in cui il licenziamento veniva appunto irrogato in violazione di queste procedure, il rapporto di lavoro veniva dichiarato risolto, ma il licenziamento risultava appunto illegittimo e il giudice poteva dichiarare, poteva riconoscere la condanna del datore di lavoro a corrispondere una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio del lavoratore. Quindi, in base alla sua anzianità contrattuale, appunto, ne veniva fuori la misura dell'indennità, che appunto, come abbiamo detto, era pari a una mensilità per ogni anno di servizio. Ora, il comunicato della Corte Costituzionale del 25 giugno dice soltanto che la Corte ha ritenuto illegittima la norma, cioè l'articolo 4 del decreto 23, nella parte in cui appunto prevede che l'indennità debba essere commisurata in relazione all'anzianità lavorativa del dipendente. La Corte dice in questo comunicato che questa norma fissa un criterio troppo rigido e automatico legato al solo elemento dell'anzianità di servizio. Quindi sostanzialmente per la Corte non basta che l'indennità sia determinata solo e soltanto in relazione all'anzianità di servizio, ma assieme all'anzianità devono concorrere tutta una serie di criteri. Quali sono questi criteri che devono aiutare il giudice a determinare l'indennità? In qualche modo La Corte, già nella sentenza 194 del 2018, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 3 del medesimo decreto, aveva già in qualche modo provato a dirlo, e cioè che oltre all'anzianità bisogna guardare ad altri criteri, per esempio al contesto lavorativo, al comportamento delle parti, ai carichi familiari, quindi tutta la situazione in cui versa il lavoratore, sia una situazione che ha a che fare con il rapporto di lavoro, ma anche con una situazione che ha a che fare con la sua diciamo, posizione appunto come persona più che come lavoratore. Questo perché la Corte sostanzialmente, tanto nella sentenza 194, tanto nella sentenza che tra qualche settimana leggeremo, perché nel comunicato c'è scritto che la motivazione nelle prossime settimane va ad attaccare appunto questo meccanismo automatico di determinazione dell'indennità, proprio perché ritiene che sia violato il principio di, innanzitutto il principio di uguaglianza, perché si va a trattare in modo uguale sostanzialmente situazioni diverse. È chiaro che un lavoratore che, per esempio, ha un carico di famiglia maggiore rispetto ad un altro, si trova esposto magari ad un rischio, come dire, maggiore, ma si va a violare anche il principio di ragionevolezza. Perché? Perché innanzitutto non si riesce a garantire un adeguato ristoro per il lavoratore che è stato ingiustamente licenziato, e soprattutto una misura di questo tipo non è dissuasiva nei confronti del datore di lavoro, perché è una misura rispetto alla quale il datore di lavoro riesce a calcolare preventivamente quanto gli costerà quell'operazione, come dire, illegittima. Quindi è chiaro che anche questa pronuncia di incostituzionalità rappresenta un prosieguo della sentenza 194 del 2018, che già in parte aveva in qualche modo minato, quindi aveva in qualche modo condannato e quindi riconosciuto come illegittimo, non conforme ai principi della Costituzione italiana, il meccanismo appunto di determinazione dell'indennità, così come ideato dal legislatore del Jobs Act del 2015. È tra l'altro una pronuncia che trova un allineamento anche con decisioni di carattere europeo. Va ricordato che non poco tempo fa il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha in qualche modo condannato, sulla base di un ricorso proposto dalla CGIL, ha condannato il legislatore italiano per aver adottato una normativa che è in contrasto con la Carta Sociale Europea, che è appunto proprio la normativa sui licenziamenti, il decreto 23 del 2015, proprio per questa, proprio per appunto la determinazione dell'indennità. Quindi sostanzialmente questo rappresenta, come dire, l'ennesima bocciatura dell'impianto, diciamo, di riforma del 2015, perché appunto, almeno sotto il profilo della determinazione dell'indennità, il legislatore ha posto in essere una norma che è in contrasto con i principi costituzionali. Da non confondere però una cosa, e questo lo dico a conclusione: la Corte Costituzionale non ha mai detto che una tutela, un ristoro di carattere economico indennitario sia incostituzionale. La Corte non mette in dubbio che il legislatore possa prediligere come ristoro la tutela indennitaria piuttosto che la reintegrazione. Questo fa parte appunto dell'autonomia del legislatore, no? Di decidere di parametrare qual è il miglior sistema sanzionatorio. La Corte mette in discussione il criterio di determinazione dell'indennità, che è una cosa ben diversa, cioè quei criteri che devono in qualche modo concorrere a determinare il risarcimento. Quindi, in qualche modo, in questa situazione ritorna un po' la palla al giudice, che dovrà in qualche modo valutare una serie di elementi, una serie di criteri, anche su allegazione delle parti in causa, per poi determinare sostanzialmente l'indennità, che in
Diciamo,
questo.
da questo punto di vista non ci sarà quel processo, diciamo, di snellimento su queste pratiche, chiamiamole così, che è appunto
No,
come
assolutamente no,
si
anzi il
cercava
processo.
di citare e si rimanda appunto la parola ai giudici. Quindi ovviamente
Certo.
si apre la strada con quella che sarà appunto la pronuncia che andremo a leggere, appunto a dei contenziosi più complessi tra datore di lavoro, ovviamente, e lavoratore che viene licenziato e indennizzato, appunto.
Certo, il
Sarà
processo sarà.
interessante capire poi quale sarà, diciamo, la giusta via di mezzo, ovviamente, per non avere un sistema né appunto predeterminato in modo troppo rigido e troppo sfavorevole al lavoratore, né totalmente, diciamo, alla mercé, chiaramente, di contenziosi appunto giudiziari che, come sappiamo, hanno un effetto poi deterrente
Certo.
rispetto a chi vuole assumere e chi magari si fa ovviamente più problemi poi non sapendo, soprattutto in tempi immagino di crisi economica come quella che stiamo vivendo, insomma, ulteriori irrigidimenti del mercato del lavoro non sono semplicissimi da maneggiare anche per chi fa impresa, che in questo momento chiaramente è duramente colpito, insomma.
Assolutamente. Io credo che con questa pronuncia il ruolo del processo torni al centro, quindi è chiaro che il giudice dovrà farsi carico di gestire poi tutta la situazione. Sicuramente il legislatore però credo che possa su un punto intervenire, cioè stabilire un minimo e un massimo entro il quale poi il giudice potrà prendere una decisione in base appunto a questi criteri che abbiamo menzionato prima. Questo sì, appunto è il giusto compromesso tra appunto un sistema troppo rigido e poi dall'altra parte un sistema invece troppo, diciamo, lasciato troppo all'evolversi dei fatti, ecco.
Ci fermiamo qui. Grazie davvero a Giovanni Piglialarmi, ricercatore ADAPT, per essere stato con noi e torneremo senz'altro quando avremo tutti gli elementi di questa pronuncia, appunto, della Corte Costituzionale sulla indennizzi e Jobs Act, di cui sappiamo soltanto appunto stralci di note, di comunicati appunto della Corte Costituzionale, perché è un tema davvero interessante anche per capire che cosa resterà in piedi del Jobs Act e verso che tipo di giurisprudenza del lavoro andremo avanti nelle varie contrattualistiche. Grazie ancora e alla prossima.